Ave Maria, cari amici, bentrovati in questo nuovo incontro per appuntamento al Catechismo. E vogliamo continuare a parlare ancora dell'argomento della preghiera e vogliamo ancora un po' lasciarci guidare dal libretto della preghiera che ci santifica del salesiano padre Don Giuseppe Tomaselli. Continua Don Giuseppe Tomaselli a ricordare come i beni temporali che dobbiamo chiedere nella preghiera. Non è un difetto domandare a Dio le cose necessarie alla vita presente. Anche lo Spirito Santo insegna a dire nella preghiera due cose: Signore, ti ho chiesto e non me lo negare prima che io muoia, tieni lontano da me la vanità, le parole di menzogna, non mi dare né povertà né ricchezza, ma concedimi solo il necessario al mio sostentamento, affinché saziato non sia tentato di rinnegarti. E dica chi è il Signore, ovvero spinto dalla necessità, non rubi, non bestemmi il nome di Dio. E questo dal libro dei Proverbi. Quindi, riguardo ai beni temporali, il difetto sta nel desiderarli o nel cercarli con sollecitudine disordinata, come se essi consistesse tutto il nostro bene, l'unico nostro bene. Quindi anche nel preghiera del Padre nostro, il nostro Signore Gesù ci insegna a chiedere i beni temporali. Quindi è lecito chiedere nella preghiera beni temporali. Dobbiamo solo fare attenzione che non cercarli con questa sollecitudine disordinata, come se venissero a mancare questi, venisse a mancarci tutto. Chiediamo quello che è necessario per il nostro bene, per il nostro sostentamento, per quello che è necessario per il nostro servizio a Dio, come figli di Dio. Ancora il padre Tomaselli dice che quando domandiamo a Dio grazie temporali, salute, denaro, riuscita negli affari, dobbiamo sempre chiedere con rassegnazione a quella volontà divina e con le condizioni che possono giovare all'anima nostra. Il Signore sa di che cosa ci occorre, sa di tutto quello che può servirci nella vita, e non ci farà mai mancare il necessario, specialmente il pane quotidiano. Ancora riguardo alla preoccupazione dei beni temporali, Gesù dice: non siate troppo solleciti per la vostra vita di quel che mangerete, né del vostro corpo di quel che vi vestirete. La vita non vale più del cibo e il corpo più del vestito. Guardate gli uccelli dell'aria, non seminano, non mietono, non raccolgono nei granai, e il vostro Padre Celeste si prende cura e li nutre. Ecco quella provvidenza di Dio che non lascia tralasciare, non lascia niente di tutto quell'ordine, quella provvidenza che ci circonda senza che Lui ne prenda aiuto e soccorso. Ebbene, guardando tutto il creato, guardando come sono sostenuti gli uccelli del cielo, guardando come i gigli del campo e ricevono un vestito bellissimo. Bene, a maggior ragione Dio si prende cura di coloro che riconosce come figli. Ora voi, dice Gesù, non valete più di essi, e chi di voi con tutto il suo ingegno può aggiungere alla sua statura un solo cubito, un mezzo metro? Sono tanto grande, quanto prova a crescere di mezzo metro? No, non ci riesco. Allora, perché darvi tanta pena per il vestito? Dice ancora la parola di Dio: guardate come crescono i fiori del campo, non faticano, non filano, eppure vi dico che neppure Salomone, con tutta la sua gloria, fu mai vestito come uno di essi. E se Dio veste in tale maniera l'erba del campo, che oggi c'è e domani viene gettata nel forno, appascisse, quanto più voi, gente di poca fede, dice il nostro Signore Gesù. Dunque non angustiatevi dicendo, dice Gesù, che mangeremo, che berremo, di che vestiremo. Di tutte queste cose si preoccupano i pagani. Il Padre vostro sa di cosa avete bisogno tutto ciò. E cercate prima di tutto il regno di Dio, la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Quindi, se vogliamo che non ci manchi il necessario, e se vogliamo che il Signore ascolti le nostre preghiere negli affari temporali, dobbiamo cercare più di tutto il regno di Dio dentro di noi, cioè vivere nella sua grazia, nella sua fedeltà, e il regno di Dio negli altri, facendo il bene al prossimo. Abbiamo ricordato anche altre volte che le tribolazioni della vita sono molte e sono inerenti un po' alla nostra miseria umana, alla nostra eredità e dei peccati dei sette vizi capitali. E Dio le manda, oppure le permette, per un motivo molto bello, per purificarci. Dio le manda, le permette per arricchirci di meriti. Dio le manda, le permette per distaccarci dalle cose di questo mondo, o anche per altri motivi. Quindi le tribolazioni sono per i buoni e per i cattivi. Beati i buoni che pregano nelle loro pene, nelle loro afflizioni, nelle loro difficoltà, dice lo Spirito Santo per mezzo del profeta Davide. I giusti alzano le grida, il Signore li ascolta e li libera da tutte le tribolazioni. Il Signore sta vicino a coloro che hanno il cuore afflitto e salva gli umili di spirito. Molte sono le tribolazioni dei giusti, ma da tutte li libererà il Signore. Quindi Dio desidera di essere pregato nel tempo del dolore, dicendo: pregami nel giorno della tribolazione, io ti libererò e tu mi glorificherai. Padre Tomaselli fa adesso una piccola confidenza. Dice: una signora mi raccontava, dice, si rallegri con me, reverendo, di quanto mi accade. Ieri mio figlio, sottufficiale di questura, va spesso in giro con la macchina, perciò è in pericolo. Gli ho suggerito di recitare sempre un'Ave Maria prima di mettersi in macchina, è un incarico pericoloso, importante. Ieri doveva rientrare in sede ed, essendo in ritardo, accelera la corsa. Mentre attraversava le montagne della Calabria, in una svolta sgonfio una ruota. Data la velocità, la macchina si capovolse in più riprese. Mio figlio avrebbe dovuto restare vittima, invece ne uscì completamente illeso. E convinto dell'assistenza particolare della Madonna, si inginocchiò sulla stradale, recitò un'altra Ave Maria di ringraziamento e dopo riprese il viaggio. Fin qui la madre. Se quel giorno il giovane non avesse pregato prima di mettersi in viaggio e non avesse avuto l'assistenza divina, forse avrebbe fatto la fine di mille altri infelici. E dice: quando ricevo queste notizie ero al santuario della Madonna di Pompei e mi intrattenni a colloquio con l'amministratore apostolico e con un altro reverendo addetto al tempio. E ancora il padre dice: questi mi narrò. E dice: è venuta qui in questi giorni una famiglia al completo. Avesse visto il padre com'era commosso. Sentiva il bisogno di ringraziare Dio e la Madonna per lo scampato pericolo. Cos'era capitato? Erano in macchina, lui, la sposa, la cognata, quattro figlioletti. In un momento di panico la macchina sbandò, va a fracassarsi contro un parapetto. Senza sapere come, tutti e sette si trovano assieme fuori dell'auto sani e salvi. Si guardano in faccia, un po' spaventati e smarriti, quasi non credendo ai propri occhi. Venne loro la commozione, allorché videro sul petto della bambina lattante l'immagine in metallo della Madonna del Rosario di Pompei, immagine che prima stava attaccata vicino allo sterzo. La Vergine invocata con fede, o prima o durante il tragitto, fu la salvezza di queste sette creature. Tutti fuori, illesi, macchina scaraventata giù dal parapetto, distrutta, scampati da una grandissima catastrofe. Come ce la caviamo con le tentazioni? Una delle più grandi pene delle anime pie e devote è la tentazione. Spesso noi chiediamo a Dio che ci liberi da qualche tentazione. Il Signore intanto non ci esaudisce e permette che la tentazione continui a molestarci, et ne nos inducas in tentazione, e non introdurci nella tentazione. Dobbiamo convincerci che Dio permette quella tentazione per il nostro maggior bene. Non sono le tentazioni e i mali, pensieri che ci allontanano da Dio, bensì i cattivi consensi. Quindi la tentazione, i cattivi pensieri non ci allontanano da Dio, ma i cattivi consensi sì. Quando l'anima nella tentazione si raccomanda a Dio, quando l'anima in un cattivo pensiero si raccomanda a Dio, si raccomanda all'Immacolata, col suo aiuto resiste. Allora essa si avanza nella perfezione, si purifica, si stringe di più a Dio. Per questo motivo il Signore spesso non esaudisce la preghiera con la quale si implora la liberazione della tentazione. San Paolo pregava con insistenza per essere liberato dalla tentazione di impurità, ma Dio non l'esaudì dicendogli: figliolo, ti basta la mia grazia, la mia potenza si fa meglio sentire nella debolezza. Dunque, nelle tentazioni dobbiamo pregare con fiducia e con rassegnazione. Dio ci lascia nella tempesta degli assalti diabolici per provare la nostra fedeltà. Sembra che egli allora non ascolti le nostre preghiere, mentre invece ci ascolta e ci aiuta come di nascosto, fortificandoci con la sua grazia. E di questa grande verità il Signore ci assicura dicendo: mi invocasti nelle tribolazioni e ed io ti ho liberato, ti ascoltai nella cupa tempesta e feci prova di te nelle acque di contraddizioni. Questo dal Salmo numero 4. Ancora la preghiera è potente se parte da un cuore umile e fiducioso. Il Signore accoglie le preghiere dei suoi servi, ma dei servi umili. Il profeta Davide scrive: Dio avrà riguardo della preghiera degli umili e non disprezzerà la loro preghiera. Dal Salmo 101. Dio resiste ai superbi e dà la grazia agli umili, anche dal Cantico del Magnificat. È detto ancora nella Sacra Scrittura che la preghiera di un'anima umile penetra i cieli e presentandosi dal divin trono, di là non parte senza che Dio la guardi e la esaudisca. Ma quanto il Signore è benigno e liberale con gli umili, altrettanto è severo coi superbi e resiste alle loro domande. Non li attende, non li ascolta. I superbi volge lo sguardo da altra parte. Quindi come deve essere preghiera, la nostra preghiera, come deve essere umile e fiduciosa. Non si preghi mai con superbia. Non stimiamoci degni di essere esauditi perché si è buoni, perché abbiamo fatto tante novene, andiamo a messa la domenica o anche tutti i giorni. No, bisogna invece pregare basandosi sulla propria miseria e sulla bontà del Signore. In un bellissimo libro che spero che un giorno di poter fare assieme è Il combattimento spirituale di Padre Lorenzo Scupoli, e questo sacerdote teatino diceva. Dava tre insegnamenti. Il primo insegnamento, massima diffidenza di noi stessi, e il secondo insegnamento, massima confidenza in Dio. Terzo insegnamento, incominciamo ad esercitarci in questo. Anche la fiducia nella bontà divina è una condizione necessaria perché la preghiera sia fruttuosa. Dobbiamo persuaderci che Dio può tutto e che vuole dare le sue grazie a chi lo prega con rettitudine e fiducia. Qui dobbiamo pregare con fede senza mai esitare. Beato colui che confida nel Signore perché sarà sempre circondato dalla divina misericordia. Quale sarà la nostra fiducia nella preghiera? Tali saranno le grazie che riceveremo da Dio, scrive San Bernardo da Chiaravalle. La divina misericordia è una fonte immensa che vi porta il vaso più grande di fiducia, ne riporta maggiore abbondanza di beni. Quindi, chi va alla divina misericordia, questa grande fonte, chi porta il vaso più grande che è la fiducia, riporta maggiore abbondanza di beni. Diciamo, parlavamo un'altra volta delle cascate di Niagara. Voglio ricevere un po' di acqua delle cascate del Niagara. Tanta acqua in abbondanza immensa, e io vado a prendere con una tazzina da caffè e me ne porto via una tazzina da caffè. Ma io voglio con un bicchiere rosso, mi porto via un bicchiere rosso. Ma io ho una bottiglietta, mi riempio la bottiglietta, e c'ho una bottiglia da 1,5 litri, mi porto via un bicchiere. Io ho un bottiglione, ma io non ho una damigiana, io ho un fiascone. Bene, con quale contenitore vai ad attingere? Questa si chiama la fiducia, e questo è il contenitore per accogliere quell'immensità di beni che il Signore vuole donarci. Dice San Paolo nella lettera, dice l'Apostolo, l'autore sacro: accostiamoci con fiducia al trono di grazia al fine di ottenere misericordia e trovare grazia e opportuno aiuto. Ancora Don Tomaselli scrive un episodio che gli è capitato. Dice: una signora mi raccontava: mio marito era maresciallo dei carabinieri. Nel 1935 stabilì di lasciare l'Italia per andare a combattere in Spagna. Fece di tutto per dissuaderlo, ma non ci riuscì. Egli sperava grandi vantaggi per i figli esponendo la vita in una guerra tanto sanguinosa. Partì mio marito. Lui pensava al guadagno, io pensavo alla sua vita. E nel comodo del dolore mi inginocchiai davanti a Gesù Crocifisso e così pregai: Signore, ti prego con la fede che trasporta le montagne, non permettere che mio marito arrivi nella Spagna, fa che ritorni al più presto a casa. La preghiera fu esaudita. Mi giunse subito un telegramma. Sono di ritorno. Alla frontiera ebbi un controordine. Mamma mia, questa preghiera che sposta le montagne. Signore, ti prego, questa sposa nel dolore, ti prego, nel coma dolore, ti prego con la fede che trasporta le montagne. Fai in modo che non raggiunga quella tappa che per lui potrebbe essergli fatale. Controordine, ritorni in Italia. Eccomi, sto arrivando in Italia, ho avuto un controordine. Il controordine, l'ha detto il general maresciallo a casa in ginocchio in preghiera. Bene, bene, bene. Le sante preghiere con fiducia, umiltà e perseveranza. La preghiera per il dono di sante vocazioni. Racconta ancora Don Tomaselli che una contadinella era divenuta suora e per la sua bontà fu messa a capo dell'ordine religioso nascente. Era necessario avere un buon numero di vocazioni per irrobustire la nuova congregazione. Si sa che non è tanto facile alle giovani lasciare la famiglia, lasciare le comodità, lasciare la carriera, il mondo, chiudersi in convento. Ma io no, 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 ma io mi piacerebbe, sì, però. Bene, la superiore per riuscire nell'intento, disse del mese di maggio, che è il mese delle grazie, disse alle consorelle: preghiamo per questo mese affinché la Madonna mandi a noi delle giovani postulanti. Bene. La Madonna esaudì la preghiera. Ogni giorno si presentava una giovane disposta a divenire suora. Il 24 maggio le nuove postulanti erano 24 e l'ultima settimana non si presentava alcuna giovane. La superiora continuò a pregare con fiducia. Bene, il 31 maggio se ne presentarono 7 e le altre 7 che mancavano giorno per giorno. Bene, 31 giorni, 31 vocazioni religiose. Come si chiamava questa superiora? Bene, questo superiore che pregava era una santa, Santa Maria Mazzarello, fondatrice della Congregazione delle Figlie di Maria Ausiliatrice. Un altro ingrediente che ci ricorda Don Tomaselli è per la preghiera la perseveranza. Per pregare con frutto, ultima nel senso che abbraccia tutte le altre, è la grazia della perseveranza. La grazia della salvezza eterna non è una sola grazia, ma è una catena di grazia, le quali tutte poi si uniscono con la grazia della perseveranza. Se noi trascuriamo di pregare, spezziamo la catena delle nostre preghiere, che si spezza, anche la catena delle grazie si spezza, e queste ci devono tenere questa salvezza. Gesù ci invita, ci comanda di pregare con perseveranza, dicendo: domandate e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. E ancora, chi avrà perseverato sino alla fine, questi sarà salvo. Fino alla fine. Dobbiamo tener botta fino all'ultimo momento della nostra vita. Tanti peccatori, con l'aiuto della grazia divina, giungono a convertirsi e a ricevere il perdono di Dio. In seguito, però, magari rallentano nella preghiera, sino a trascurarla, e allora ritornano a cadere nei peccati, con il pericolo di morire nell'impenitenza finale. Può darsi anche che per ottenere qualche grazia si facciano calde preghiere. Se la grazia ritarda a venire, può capitare che ci stanchiamo e non preghiamo più. Ecco, siamo incostanti. Ero molto perseverante, molto zelante, ma avevo i miei tempi e non volevo attendere i tempi di Dio. Non sono stato perseverante. Perdonami, Gesù. Può anche darsi che per ottenere qualche grazia alla preghiera non dobbiamo mai mettere limite. Dio può ritardare ad esaudirci, o perché le preghiere fatte non raggiungono la misura che dovrebbero raggiungere, o perché vuole che l'anima appressi di più il dono che avrà da ricevere, perché chiaramente dico una preghierina, subito mi attengo, allora forse non stimo come un grande dono, invece vuoi questa grazia, ma ci tieni veramente, ti rendi conto che una grazia è grande e importante, prega, 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 ancora prega. Bene, e allora desidera il Signore che si facciano calde preghiere. Bene, vuole che l'anima appressi di più il dono che avrà da ricevere, o anche perché Dio è glorificato da molto pregare dell'anima implorante. Anche il molto pregare dell'anima pregante diventa una occasione per ottenere nuove grazie. Dio è glorificato dal molto pregare dell'anima implorante. Un'anima che prega, un'anima che implora, glorifica Dio. E noi siamo qui su questa terra per glorificare Dio. Allora mettiamoci tanto a pregare. Alla preghiera non dobbiamo mai mettere limiti. Il nostro dovere è di pregare, di attendere con pazienza, Le grazie poi verranno nell'ora fissata della provvidenza. E ancora ricordiamo quel bellissimo insegnamento che dava Sant'Alfonso de Liguori: chi prega si salva, chi prega si salva, chi non prega si danna. Questa è una paginetta di un libretto in cui è narrato un fatto molto importante. E questo libretto ricorda Don Tomaselli al titolo Sono dannata. Dice fra l'altro all'amica Clara: tu Clara mi ammonisti una volta, Anna se non preghi vai in rovina. Io pregavo davvero poco e anche questo quando pregavo solo svogliatamente, così facevo delle preghiere ma le facevo svogliate. Ora tu avevi purtroppo ragione, tutti coloro che bruciano nell'inferno non hanno pregato o non hanno pregato abbastanza. Ancora scrive in questo libretto, dice il padre Tomaselli, la preghiera è il primo passo verso Dio e rimane il passo decisivo, specialmente potente la preghiera a colei che fu la madre di Cristo, il nome della quale noi non nominiamo mai, non gli è permesso di nominare, la Beata Vergine Maria. La devozione a lei strappa al demonio innumerevoli anime che il peccato gli consegnerebbe infallibilmente nelle mani. Quindi pensa alla rabbia del serpentaccio, del brutto cosaccio, del rampino, della tignola, come chiamava un santo così, che vuole perderci e invece l'Immacolata vuole salvarci. Prosegue il racconto consumandosi d'ira e solo perché devo dove avvisare per obbedienza questa sua amica ancora in vita che l'aveva esortata a pregare e lei non l'aveva seguito nelle buone strade. Dice: pregare è la causa più facile che l'uomo possa fare sulla terra e proprio a questa cosa facilissima Dio ha legato la salvezza di ognuno di noi. A chi prega con perseveranza, Dio a poco dà tanta luce, lo fortifica in maniera tale che alla fine anche il peccatore più impantanato si può definitivamente rialzare, fosse pure ingolfato nella melma sino al collo. Dice ancora: negli ultimi anni della mia vita non ho mai più pregato come si doveva, e così mi sono privata delle grazie senza le quali nessuno può salvarsi. E questo libretto è dal titolo Sono dannata. E dice padre Tomaselli, riflettendo su queste forti battute, dobbiamo concludere, cosa sarà nell'altra vita di tanta gente che trova tempo per tutto tranne il tempo per pregare? Quale sarà la fine di tanti gaudenti del mondo che deridono coloro che pregano, miseri infelici, che per la loro insipienza vogliono proprio dannarsi? Chiaramente oggi l'imbroglio del demonio, oggi l'imbroglio del serpentaccio, qual è? Quello di farci perdere e sciupare tanto tempo. Abbiamo tempo per chattare, per scrivere, per telefonare, per leggere i messaggi, per leggere i messaggi anche buoni che vengono, che mandano così, ma non abbiamo tempo per pregare. Abbiamo tempo per girare, viaggiare, passeggiare, a fare la fila, ascoltare pettegolezzi inutili, chiacchiere inutili, le ultime news, ultimissimissimissime, le ultime, quelle di appena capite. Tutto pur di non pregare. Questo è proprio un imbroglio. La preghiera è importante. Chi prega si salva, chi non prega si danna. Siamo qui per salvarci l'anima e abbiamo bisogno delle grazie. E la moneta per chiedere queste grazie è la preghiera. E questa preghiera dobbiamo rivolgersi alla Beata Vergine Maria, la nostra Madre Celeste. Inoltre dobbiamo ricordare come il nostro Signore Gesù ci ha dato degli amici, che sono i nostri santi angeli custodi. E quindi le preghiere fatte nelle dovute condizioni sono preziose e salgono a Dio come l'incenso profumato, e gli angeli le raccolgono, gli angeli le presentano al trono di Dio. E lo troviamo nella Sacra Scrittura nell'esempio di Tobia, che era un giusto, che pregava, si sacrificava per i suoi connazionali schiavi. Quando l'arcangelo Raffaele gli si è manifestato, gli disse: quando tu pregavi tra le lacrime, quando tu seppellivi i morti, quando tu lasciavi il tuo pranzo di giorno e nascondevi i morti in casa tua per seppellirli poi di notte, io presentavo le tue buone opere, le tue preghiere al Signore. E siccome tu eri accetto a Dio, fu necessario che la tentazione ti provasse. Visto che tu eri accetto a Dio, era necessario che la tentazione ti provasse. Perché vediamo, se veramente fedele a Dio, e come vediamo la prova finale, la prova del 9, la prova è la tentazione. Bene, sai superare una tentazione per amor di Dio? Sai essere perseverante anche durante il tempo della tentazione? Bene. Se ti prepari a servire Dio, preparati alla tentazione, dice la Sacra Scrittura. Io dice ancora, io sono Raffaele, uno dei sette arcangeli che stiamo davanti al trono di Dio. Quindi è quanto è importante la preghiera e l'assistenza dei santi angeli, praticamente il nostro angelo custode, che presenta le nostre orazioni, le nostre preghiere, anche quelle più nascoste, al trono di Dio. Ancora dobbiamo vedere quello spirito di orazione. Il Signore promise un grande dono ai Suoi eletti. Qual è questo dono? Spanderò sopra la casa di Davide e sopra Gerusalemme lo spirito di grazia e di orazione, essendo lo spirito di preghiera un dono particolare. È bene che le anime lo domandino a Dio con insistenza. Lo spirito di preghiera non si addice solo a chi vive nel convento, al sacerdote, ma è per tutti, perché tutti siamo chiamati a santificarci, tutti siamo chiamati rendendo sempre più salda la nostra amicizia con Dio. Quindi lo spirito di orazione non trova ostacolo nel lavoro. Pochi uomini, possiamo dire, scrive il Tomaselli, Giuseppe, e tanti pochi hanno lavorato quanto San Giovanni Bosco. Come avrebbe potuto attendere egli alla preghiera? Ma fu proprio la preghiera che era un'arma potentissima. Infatti, uno degli ostacoli del cosiddetto, durante il processo di canonizzazione, il cardinale del diavolo, avvocato del diavolo, uno degli ostacoli che presentò il Papa, dice, quando si trattò di canonizzare San Giovanni Bosco, e dice, ma svolgendo una così grande attività, quando pregava? Allora Papa Pio XI, che conosceva personalmente il fondatore Don Bosco, rispose: questo noi ci domandiamo, quando Don Bosco non pregava? La sua vita fu una continua preghiera. Il Papa intendeva affermare che Don Bosco aveva avuto da Dio il dono dell'orazione e la riuscita di tutte le sue imprese era da lui ascriversi alla sua incessante preghiera e che è possibile unire il lavoro alla preghiera. Infatti lo stemma di San Giovanni Bosco è lavoro e preghiera. E quindi coloro che più pregano di solito sanno essere quelli che rendono di più nella vita. E dunque un errore chi dice non ho tempo di pregare perché devo molto lavorare. Bene, se devi molto lavorare, hai proprio bisogno di tanto tanto pregare perché allora anche il tuo lavoro sarà sempre più fruttuoso, sarà sempre più gradito a Dio, sarà sempre più meritorio. E ancora un ultimo pensiero prima di fare un piccolo pausa per meditare un po' queste parole che abbiamo detto, è pregare uniti a Dio. La preghiera è un'unione con Dio. Quindi c'è il tempo dedicato esclusivamente alla preghiera e questo tempo in cui si interrompe il lavoro, come viene per la gestione dell'orazione del mattino, della sera, del rosario, bene, questo tempo non è perduto per il lavoro. Come non è perduto per il lavoro il tempo che si impegna a tavola per il pranzo, per la cena. Beh, è naturale, non tempo, mangio, ho bisogno di questo cibo per avere le forze per poter dedicarmi al lavoro. Bene, ho bisogno della preghiera perché è l'energia spirituale per santificare e per essere perseverante anche nell'attività che dovrò cimentarmi nel lavoro. Ebbene, se hai infatti la forza di lavorare proprio per il tempo che impieghi a nutrirci rifocillando le forze col cibo, bene, c'è anche il tempo di lavorare, contemporaneamente si può pregare, serviamoci delle giaculatorie, serviamoci di brevi invocazioni. Per riuscire in ciò è necessario però fare esercizio per prenderne una santa abitudine, un abito buono, virtuoso. Di riuscire a dire delle preghiere anche durante le attività, durante il lavoro. Però, ritornando all'esempio precedente, dice il Don Tomaselli, tu quando mangi sai che non è un tempo sottratto al lavoro, perché questo cibo che stai mangiando ti servirà per servire al lavoro. Bene, la preghiera non è tempo è sottratto al lavoro perché questo servirà per rendere più efficace questa tua attività, questo tuo lavoro. È una grande verità che dobbiamo sempre più meglio comprendere questo grande dono. Quando si ha lo spirito di orazione, spontaneamente sgorgono dal cuore bei sentimenti, sgorgono slanci di amor di Dio, si formano fervorose preghiere. Per fare ciò non occorre interrompere il lavoro. Era questo lo spirito di orazione che aveva San Giovanni Bosco, che avevano i santi e che hanno le anime devote. E con questo facciamo un attimo di pausa per risentirci fra qualche minuto. Grazie. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, riprendiamo questa seconda parte, questo momento, secondo momento dell'appuntamento del Catechismo. Continuiamo a considerare la bellezza della preghiera e vediamo con quanta felicità si può, facilità si può realizzare la preghiera. Perché la preghiera possiamo farla in qualunque luogo, possiamo farla in casa, possiamo farla sul posto di lavoro, possiamo farla per strada, possiamo farla a letto, intanto che siamo per prendere sonno, intanto che stiamo facendo un riposino, intanto che siamo in fila d'aspetto per prendere un treno, un autobus, un aereo, per pagare una bolletta. Può farsi in qualsiasi posizione del corpo, in ginocchio, in piedi, seduti, coricati. Si può pregare in qualunque modo, recitando preghiere con la bocca, diventa la preghiera vocale. Pregando con il semplice pensiero che diventa una preghiera mentale, o anche dando un semplice sguardo, la preghiera di semplice sguardo, o con un atto di affetto, con piccole giaculatorie. Quando Maria Maddalena, pentita dei suoi peccati, si prostrò davanti a Gesù, gli baciava i piedi piangendo, non diceva parola, eppure in quel momento pregava tanto fervorosamente, col cuore, tanto da meritare quelle parole di Gesù: le sono perdonati molti peccati. E quindi pensiamo alla Madonna ai piedi della croce. Lei pregava, eppure nel Santo Vangelo non riporta nessuna parola della Beata Vergine Maria. La Madre Divina guardava il Figlio crocifisso, il Divin Figlio guardava l'afflitta madre, e tutti e due pregavano, ma pregavano in silenzio. Tacevano le labbra, ma parlavano i cuori. Le parole sono un aiuto alla preghiera, ma la vera preghiera è quella del cuore. Gli angeli beati in cielo pregano, ma non dicono parola. Il guardare anche una sacra immagine con devozione e contemporaneamente innalzare il cuore a Dio è anche questa è già preghiera. La preghiera è il parlare di Gesù, perché mentre se ne parla, il pensiero è rivolto al Signore. Possono però capitare anche le distrazioni. Noi sappiamo che la mente umana è debole e malgrado la buona volontà, specialmente ad una certa età, la mente si divaga durante la preghiera. Alcuni credono che le distrazioni rendono inutile la preghiera, invece non è così. Quando le distrazioni non sono volute, quindi sono involontarie, non danno dispiacere a Dio e non tolgono nulla al frutto della preghiera. Il Signore vede la buona intenzione, la retta intenzione di chi prega e compatisce quella che è la debolezza della mente umana, della nostra mente. Quindi, quando sto pregando, mi arrivano distrazioni, mi arrivano le mosche, mi arrivano le zanzare, mi arrivano i mosconi, i sansoni. Li caccio via, li mando via, e questo non ha disturbato, non ha dato dispiacere a Gesù nel momento della preghiera. Anche ripetere qualche preghiera perché recitata distrattamente, dicono gli autori spirituali che non è cosa raccomandabile, e perché sennò dopo il demonio incomincerebbe a prometterci. Il pensiero che hai fatto, no, anche questa è distratta, ma questa qui non vale niente, e farebbe sempre iniziare, riniziare, riniziare, riniziare fino a portarci dopo allo scoraggiamento e ad abbandonare la preghiera perché siamo proprio convinti di non riuscire a fare niente di buono. Quindi, del resto, la preghiera ripetuta non sempre è scevra di distrazioni. Quindi, appena ci si accorge di essere distratti, cosa dobbiamo fare? Basta richiamare l'attenzione. E poi continuare senza ripetere nulla. Si prende e si va avanti. Pregare e far pregare è un atto di carità, invitare gli altri alla preghiera. E questo però dobbiamo farlo certo con prudenza, non per essere così detti, ah bravo, bello, uno che prega, uno devoto. Per invitare e fargli fare una cosa buona. Ad esempio, se siamo in treno, in macchina, se chi ci sta vicino è di sentimenti religiosi, si può invitare a recitare sottovoce il rosario. Per utilizzare meglio il tempo, così dare gloria a Dio. In famiglia dobbiamo fare attenzione perché nessuno trascuri le preghiere dei buoni cristiani, cioè quelle del mattino e della sera, le preghiere prima e dopo il lavoro, prima e dopo i pasti, prima e dopo lo studio, la recita dell'Ave Maria, del suono dell'Angelus. Dovremmo esortare alla preghiera specialmente i signori uomini, il babbo, il marito, i fratelli, che d'ordinario dimostrano poco amore alla preghiera, uomini d'azione, uomini intellettuali impegnati in questo e in quell'altro, e la preghiera non c'è mai tempo. Ai bambini, ai piccoli che hanno più disposizione a pregare, dovremmo insegnare la recita delle preghiere giornaliere affinché ne prendano l'habitus, l'abitudine, una santa abitudine di non trascurare le preghiere del mattino e della sera. Ed è una cosa bella che mamma, le sorelle, le zie, tutti coloro che si hanno premura di far pregare gli innocenti. Al contrario, daranno conto a Dio di quelle mamme che non pregano e neppure si interessano di far pregare i figli. Ma i vostri figli pregano? Ma chi lo sa, è già grande, ha già 10 anni, non so, forse quando era 6 anni gli facevo pregare, sono 14. Ma come sa che mangia la pasta asciutta, sa che mangia questo qui, non sa se prega. Prima che il televisore entrasse nelle famiglie, le serate erano santificate dalla recita del rosario, in famiglia, in comune. E tale recita oggi si rende più difficile. Dobbiamo fare di tutto che questo bello insegnamento, questa bella tradizione del Santo Rosario in famiglia sia sempre viva. Cerchiamo di non far mancare la preghiera del Santo Rosario. Ci si lamenta che le famiglie non sono più quelle di un tempo. Tra le cause importanti della decadenza morale della famiglia è da mettere anche la diminuzione o la mancanza assoluta della preghiera nel focolare domestico. E il padre Giuseppe Tomaselli ricorda una santa industria. Alle anime che amano la preghiera sarebbe superfluo suggerirgli quando e come pregare, perché pregano con naturalezza, pregano con spontaneità. Per si direbbe anche con genialità, poiché lo Spirito Santo sa arricchire di lumi particolari. Ed ecco un esempio. Gli dice che gli giunge dall'estero una lettera, una persona, una madre di famiglia, faceva delle confidenze. Dice: Reverendo, mi piace molto la preghiera. Mentre accudisco i lavori della casa, procuro di stare unita con Dio. Tutte le volte che devo abbassarmi per prendere qualche cosa a terra, dico: Gesù, intendo fare un atto di adorazione a te. Tengo in camera l'orologio a cucù, quello che ogni tanto batte le ore. Bene, quando suona, si affaccia a testa nel cardellino, approfitto per ricordarmi di Gesù e faccio un atto di amore a Dio. Bene, la preghiera frequente, scrive questa signora, mi è di sollievo e mi allieta lo spirito. E così ci potrebbe essere per questo impegno anche noi nelle nostre case, queste piccole industrie, intanto che faccio le mie faccende, intanto che esco in macchina, intanto che rientro, tanto che faccio due passi, porto fuori il cagnolino, il gattino, il coccodrillo, cosa vorrebbe però intanto levare a terra? E come si industriava anche per non preghinarmi a prendere qualcosa per terra? Eh sì, posso prendo una penna, è caduto un foglio, lo raccolgo. Ma posso anche raccogliere con un atto d'amore, con un atto di adorazione. Gesù, intanto che mi piego, voglio adorare te. Ecco bello come santificare il momento presente, santificare quelle occasioni, quelle giornate, quei momenti che possono capitarci durante il nostro quotidiano giornaliero. Allora, ecco che Don Giuseppe Tomaselli pensa anche ad alcune occasioni propizie per trovare e mettersi in preghiera. Ad esempio, potrebbe essere utile una rassegna di certe occasioni nelle quali si può pregare con varietà di intenzioni. Quale intenzione devo metterci in questa preghiera? Beh, mi vengono in mente il ricordo dei peccati commessi, già confessati. Diciamo: Gesù, ti ringrazio che mi hai perdonato. Gesù, purifica col tuo sangue la mia anima. Gesù, voglio baciare le tue sante piaghe. Mi viene alla memoria una persona che ci ha fatto del male. Bene, approfittiamo per pregare per quella persona. Signore, quante volte tu mi hai perdonato, adesso io voglio perdonare anch'io. Signore, benedici chi mi ha fatto del male. Si sente qualcuno che impreca, che bestemmia contro il nostro Signore Gesù? Allora si ripari dicendo: Gesù, ti benedico per quelli che ti maledicano. Se la bestemmia viene contro la Beata Vergine Maria, sia benedetto il nome di Maria, Vergine Madre. Se sentiamo il suono di una sirena, della polizia, dell'ambulanza e annuncia il passaggio così, si tratta forse di un caso grave o di feriti o di... si recita un'Ave Maria per questi bisognosi. Si passa davanti a un ospedale, una clinica. È carità dire: Gesù Maria, pietà di tanti ammalati che soffrono, confortateli voi. Arriva una tribolazione che colpisce la famiglia o colpisce noi personalmente. Signore, sia fatta la tua volontà, dammi la forza e dammi la pazienza. Fa caldo, si sente bisogno di bere, ci si dissetti, ma sempre con mortificazione, ritardando magari un po' nel bere. Dico: ma prima di bere mi dico un'Ave Maria, o faccio una giacolatoria, una comunione spirituale, e bevendo in minori quantità di quanto si vorrebbe. E dissetandosi, dire col pensiero: grazie Gesù che hai creato l'acqua. Dissetati pure, convertendo qualche anima. Dissetati pure tu, Gesù, come con questa sete voglio dissetare te, Gesù, ho sete, sizio. E negli altari delle chiesette dove c'era Madre Teresa di Calcutta, in ogni chiesetta c'era nella cappellina questa invocazione: sizio, ho sete, ho desiderio di te, Gesù. Passiamo davanti a una chiesa, se il tempo lo permette, si faccia una visita a Gesù. Diversamente si saluti il Santissimo Sacramento dicendo: Gesù ti adoro, Gesù ti saluto per quelli che ti dimenticano. In occasione di feste ci si trova in mezzo a una folla, è bene dire: Signore, quante anime hai create, ma tutte sono nella tua grazia? Abbi pietà di quelle che vivono nel peccato. Lo sguardo si posa sul ritratto di una persona defunta. Approfittiamo per dire qualche preghiera all'Eterno Riposo, Requiem Aeterna. Siamo capitati in qualche pericolo, siamo scampati, ringraziamo Dio. Riceviamo una bella notizia, diciamo: Gesù, ti ringrazio della gioia che mi dai. Ho un malessere, un dolore fisico, una noia. Offriamo al Signore: Gesù, accetta questo malessere, penitenza e sconto dei miei peccati. Passiamo Passiamo davanti a una chiesa? Beh, se il tempo lo permette, facciamo una visita a Gesù sacramentato. Diversamente salutiamo il Santissimo Sacramento dicendo: Gesù, ti adoro, ti saluto per quelli che ti dimenticano. San Felice da Cantalice voleva approfittare tante tante volte quando passava nelle chiese per potersi fermare, così anche San Carlo d'Assese, per poter fare una visita al nostro Signore Gesù. Si vedono delle persone indecentemente vestite, fa caldo e manca in loro la virtù della modestia e sono sconci, diciamo Gesù, per la tua flagellazione a sangue, pietà di queste scandalose. Si intraprende un viaggio, qualcuno della famiglia, preghiamo Angelo Custode, assisti l'anima e il corpo. Incontriamo un sacerdote per strada, a dire Gesù, benedici i tuoi ministri, santificali, mandali sante molte vocazioni. Si viene a conoscenza di un cattivo peccato, di un brutto peccato, invochiamo misericordia di Gesù. Gesù, vittima divina, ti offro il Divin Padre in riparazione di questo peccato. Ancora un peccatore ostinato, moribondo, rifiuta i sacramenti. Diciamo Gesù, aiutalo, Gesù, sostienilo. Diciamo Gesù che è convertito il buon ladrone, ottieni la grazia della conversione anche questo moribondo, converti questo moribondo. Riceviamo un'umiliazione, siamo desolati, deboli a sopportarla. Gesù, dammi forza. Ti offro questa umiliazione per riparare i miei peccati di superbia. Il venerdì, verso 3 pomeriggio, ricordiamoci del Calvario. Gesù, in quest'ora tu morivi sulla croce per me e per l'umanità. Ti ringrazio a nome di tutte le anime. O Vergine addolorata, salvi i peccatori. Quando abbiamo una pena spirituale, un dubbio, un'aridità, diciamo Gesù, unisco questa pena alla tua angoscia nel Getsemani, salva le anime. Se una tentazione dà molta noia, perché è insistente, è buona cosa dire, Signore, aiutami. Aiuta tutte le anime tentate. Ma una domanda che si pone Don Tomaselli, ma qual è la finalità della preghiera? Beh, possiamo dire che il primo fine della preghiera è l'adorazione. Ti adoro, mio Dio. La glorificazione di Dio è il motivo dell'incarnazione, un perfetto glorificatore, Gesù Cristo, la perfetta glorificatrice è la Beata Vergine Maria. Quindi l'adorazione, mio Dio, tu sei il mio creatore, tu sei il mio redentore, tu sei il creatore del cielo e della terra, ti adoro, sei il mio Dio, l'unico vero Dio. Il secondo è il ringraziamento. Beh, ti adoro e ti ringrazio, mio Signore. Ti adoro perché sei mio Dio e ti ringrazio perché mi dai tanti beni, mi hai dato la vita, mi dai l'esistenza, mi dai tutto quello che mi circonda è dono tuo, ti ringrazio. Il terzo, la riparazione. Ci sono tanti che non ti ringraziano, ci sono tanti che ti offendono, che non ti adorano e io ti voglio riparare. Il mio amore, la mia adorazione, il mio ringraziamento, il mio amore è per riparare quelli che non adorano, non credono, non mi amano. Come il santo angelo del Portogallo, l'angelo della pace, i pastorelli. Chiede proprio insegna quella preghiera di riparazione. Mio Dio, io credo, adoro, spero, ti amo, ti domando perdono per quelli che non lo fanno. Ancora Santissima Trinità, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze, che facciamo? Perdono, perdono, riparo, ti amo e riparo. Il quarto finalità della preghiera è la impetrazione. Voglio impetrare. Voglio essere, poter richiedere queste grazie, cioè domandare grazie. Ti voglio chiedere, ho bisogno di queste cose qua. Signore, da solo non ce la posso fare, tutto posso, ho bisogno di questo aiuto, ho bisogno di questa grazia, ho bisogno di questo intervento, ho bisogno che tu mi sostieni, Signore. Ecco questo domandare grazie, l'impetrazione. A volte, per tanti, l'ultimo scopo, l'impetrazione diviene il primo e forse resta l'unico. Si prega solo quando si ha bisogno di grazie, però questa non è, penso, la finalità principale per cui dovremmo stare molto molto attenti. Questa seconda parte è diretta soprattutto alle anime devote perché devono comprendere e dare la dovuta importanza alla preghiera di adorazione, alla preghiera di rendimento di grazie, alla preghiera di riparazione. Proprio comprendendo l'eccedenza di questi atti. È chiaro che più voglio chiedere queste grazie, più voglio aiutare a ricevere queste grazie, e più devo impegnarmi a ottenerle. Chiaramente per le anime che sono un po' lontane da questo cammino, ecco che possono fare solo le preghiere di impetrazione, quindi mi trovo nella necessità, non ho la possibilità di essere aiutato, tutti i mezzi umani sono venuti meno, ecco che allora devo continuamente impetrare, e questo particolarmente per le anime lontane, e mi trovo in difficoltà tutte le poche porte umane, tutte le risorse umane mi vengono a mancare, chi chiedo? Chiedo aiuto. Allora ecco, incomincio a essere devoto per chiedere queste grazie. Se non mi esaudisce, ecco allora da qui la speranza che possa dopo fare il passettino in più e essere la preghiera di ringraziamento, di riparazione, di adorazione. E questo può essere, ecco allora, come il Signore esaudisce anche le grazie di anime che magari sono state lontane, dopo arrivano le anime dei convertiti perché hanno ottenuto delle grazie. E speriamo che questo li faccia essere grati, il ringraziamento, perché un'altra problematica è che chiaramente ho bisogno di un beneficio e o faccio una preghiera di impetrazione. Ottengo la grazia ricevuta e poi smetto di pregare e sono ingrato. Pensa, Padre Pio, come guariva da questa malattia dell'ingratitudine. Quando stava distribuendo la Santa Comunione, tutti erano in fila alla balaustra, in ginocchio per ricevere la Santa Comunione. Padre Pio distribuiva comunione, 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 e poi saltava uno e andava avanti con un altro comunione. E quello che era stato saltato, Padre, e Padre Pio diceva, ingrato. Comunione, 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 saltava uno e padre, ingrato, e lì imparavi la gratitudine. Pensa, anche quando ricevi il dono della Santa Comunione, il dono del ringraziamento, il tempo del ringraziamento, invece ricevo la Santa Comunione, poi la messa è finita, andate in pace, tutti andiamo in pace, dove? Fuori a chiacchierare o rimaniamo addirittura ancora peggio in chiesa a chiacchierare, a ciarlare, a spettegolare, Abbiamo ricevuto Gesù come ospite del nostro cuore, ingrati, manca il ringraziamento. Ed ecco allora come Padre Pio ti insegnava il dono del ringraziamento facendoti saltare. Hai ricevuto un beneficio e non ringrazi il Signore. Sei un maleducato, un diseducato, hai mancato al dovere del ringraziamento. Ora è molto molto importante anche questo ringraziamento. Quindi, primo fine la preghiera, l'adorazione, il secondo il ringraziamento, il terzo è la riparazione, il quarto è domandare grazie. Ma chiaramente c'è un ordine di priorità, e soprattutto a queste anime, è proprio che volete crescere sempre più nell'amore del Signore, raccomando, che non manchino quello d'adorazione, di ringraziamento e di riparazione. Adorazione e ringraziamento possiamo dire che è il primo comandamento. Amerai il Signore tuo con tutto il cuore, tutta la forza, tutta la sopra ogni cosa. Il terzo e il quarto possiamo dire che è il comandamento contro il prossimo e noi stessi. Riparo perché voglio bene al mio prossimo, voglio che non sia più ingrato, non voglio che sia più idolatra delle varie idolatrie, del successo, del portafoglio, delle passioni animalesche, ignobili, così impure. Manca questo di ringraziamento e quindi riparo, voglio bene al mio prossimo, voglio il suo bene, voglio la sua salvezza eterna. Ancora un altro punto è l'eccellenza della preghiera, come può eccellere questa preghiera, questa eccellenza? Adorare significa dare a Dio gloria, dare omaggio, dare onore, dare benedizione. L'adorazione è l'atto più sublime che possa rendersi al Creatore. Il poter adorare la divinità è un grande onore accordato all'uomo sulla terra, è l'eterna occupazione degli angeli e beati in cielo. Quindi adorare significa dare a Dio gloria, dare a Dio omaggio, dare a Dio onore, dare a Dio benedizione. Quindi l'adorazione è l'atto più grande che possiamo rendere al Creatore. Il poter adorare la divinità è un grande onore che è accordato all'uomo sulla terra. È l'unica occupazione di noi creature che possiamo fare la più importante, la più eccelsa. E non c'è altra creatura terrestre dotata di corpo che può fare l'adorazione a Dio. E questa qui adorazione è anche quello che fanno gli angeli beati in cielo per l'eternità. Quindi l'adorazione è la sola gloria che la Santissima Trinità non può rendere a se stessa ed è quella che attende dalle creature. La Santissima Trinità è felicità eterna in se stessa, ma non può dare adorazione. Ma noi creature sì, noi possiamo rendere questa adorazione e possiamo donarla al Creatore. Il Figlio di Dio, come seconda persona della Santissima Trinità, non può adorare l'Eterno Padre, ma facendosi uomo, rese un atto di adorazione. Durante la vita terrena, Gesù poté rendere al Padre Celeste il culto supremo di adorazione. Come? Costituendosi l'adoratore per eccellenza. Gesù nello stato eucaristico, continuando la vita qui sulla terra, continua ad adorare interrottamente il suo Divin Padre. Ecco la Santissima Eucaristia, un atto di adorazione alla Santissima Trinità, al Divin Padre. Chi fa la preghiera di adorazione riconosce i diritti di Dio e quindi dà gloria e onore al Dio. Chi vuole adorare si prostra col corpo, come faceva Gesù, annienta con lo spirito, con il cuore, dinanzi all'augusta maestà di Dio, piegando soprattutto la propria volontà con rispetto, con sottomissione, con generosità, con sacrificio, con amore. È in questo stato di prostrazione esteriore, col mio corpo, interiore, con l'anima, ecco che prego, ecco che l'anima supplica, implora perdono, si offre a Dio in olocausto, come gli angeli che si vedono la faccia e dicono Amen, così sia, così è. Essa sta in contemplazione silenziosa, tremante, e dice Amen. Dio solo è grande, Dio solo è santo, Dio solo buono, Egli è l'amore infinito. Altre volte invece come gli angeli e il salmista, dopo questa adorazione silenziosa, l'anima esce in cantici di ammirazione, in proteste di generoso sacrificio, in cantici di ringraziamento. E l'atto perfetto di adorazione è il frutto più bello della virtù della fede, della speranza, della carità, è la sorgente feconda dell'umiltà, dello spirito di generosità, di tutte le altre virtù. Quindi la preghiera di adorazione è anche la preghiera riparatrice, perché chi adora si sforza di compensare con ardenti omaggi la dimenticanza, l'abbandono che tanti cuori che vivono lontano da Dio. Questa preghiera ci permette di ottenere che possiamo anche riparare, perché chi adora vuole compensare tutti quegli omaggi che la Santissima Trinità, che Dio Onnipotente, non riceve da tutte le altre creature come dovrebbe ricevere. Ma chi dobbiamo adorare? Solo Dio dobbiamo adorare. La preghiera di adorazione può rivolgersi soltanto alla divinità, non ai santi e neppure alla Madonna. Si adorano solo le tre persone della Santissima Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. E poiché il Figlio di Dio si fece uomo, si è costituito il vero adoratore del Padre Celeste, per rendere per noi più degne le nostre preghiere e adorazioni, dobbiamo unirle alle adorazioni di Gesù Cristo. Ancora unirle alle adorazioni che la corte celeste eleva al Dio Altissimo. Allora ecco che un'ottima preghiera di adorazione dice: Eterno Padre, scrive il Padre Tomaselli, vi offro le adorazioni che Gesù vi rendeva nella sua vita e ora vi rende nel Santissimo Sacramento dell'altare. Vi offro le adorazioni degli angeli, dei beati, specialmente della Regina del Cielo, l'Immacolata, e vi offro le adorazioni delle anime amanti. Accettate queste adorazioni come se sgorgassero dal mio cuore. Questa è una preghiera molto bella perché non è solo la preghiera del nostro cuore, ma le unisco e le offro insieme a tutte le adorazioni che il Gesù Cristo ancora rende presente nella Santissima Eucaristia, gli angeli santi, beati, la Beata Vergine Maria, rendono ancora attualmente, tutte le sante anime purganti rendono, ancora tutte le anime dei giusti sulla terra rendono, e queste le unisco alle mie preghiere. E la preghiera più semplice adottata dalla Santa Madre Chiesa è la preghiera del Gloria, che si ripete spesso e ufficialmente nella Sacra Liturgia e che i fedeli hanno in uso di dire tutti i giorni Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, com'era in principio, ora e sempre, per tutti i secoli dei secoli. Amen. E nominando le tre divine persone, abbassiamo il capo in segno di adorazione. E così adoriamo la divinità. Sempre si raccomanda di farlo particolarmente al mattino, alla sera, a nome proprio e a nome di tutta l'umanità, ti adoro, mio Dio, ti ringrazio, mio creato, ti adoro per tutti quelli che non ti adorano. E quando l'angelo apparve ai tre piccoli pastorelli a Fatima, prima che apparisse la Madonna, disse: Baciate a terra e dite, mio Dio, vi adoro per tutti quelli che non vi adorano. E quindi è una cosa bella al mattino, alla sera, inginocchiarsi, baciare la terra e dire, mio Dio, ti adoro per tutti quelli che non ti adorano. E quanta gloria diamo al Signore in quest'umile atto di adorazione. Ancora Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare. Gesù Sacramento è il Dio in mezzo a noi, in corpo, sangue, anima e divinità. E Gesù Eucaristico merita ogni adorazione. Gesù nei tabernacoli non è mai solo, perché di giorno e di notte riceve adorazioni di schiere angeliche, però desidera ricevere anche le adorazioni di noi che siamo ancora pellegrinanti sulla terra. Ecco allora che nelle chiese spesso risuona il cantico di adorazione: vi adoro in ogni momento, vivo pan del cielo, gran sacramento. Si adori degnamente Gesù sacramentato. Appena si è in chiesa, dov'è il tabernacolo, si faccia la genuflessione. Pieghiamo le ginocchia davanti a Gesù, è un atto di adorazione. Accompagniamo la genuflessione con la preghiera: Gesù sacramentato, ti adoro. Chi ha possibilità, che non è impedito fisicamente, che non ha il crampio alle ginocchia, mal di ginocchia, le protesi così, inginocchiamoci, adoriamo il Santissimo Sacramento. Mai l'uomo è così grande come quando si mette in ginocchio ad adorare Gesù. Quanti invece purtroppo trascurano la genuflessione o la fanno male, ignorandone l'importanza. Stando in chiesa dobbiamo rinnovare gli atti di adorazione nei momenti più solenni dei sacri misteri, come quando entriamo e usciamo dalla chiesa, come durante la consacrazione eucaristica, il momento della comunione, il momento della benedizione eucaristica. Appena fatta la comunione, sarebbe bello dire: Signore, sei venuto nel mio cuore, sono incapace di adorarti come meriti. Angelo mio custode, angeli miei santi del paradiso, adorate voi Gesù per me. Ecco allora come i libretti di devozione hanno sempre una preghiera di adorazione per il ringraziamento della comunione, e possiamo servirci di uno di questi. Così anche i momenti d'ora santa in chiesa, le 40 ore, sono per rendere Dio atti di adorazione. Quando si ha la possibilità, dobbiamo cercare di prenderne parte. Ed è molto bello utilizzare il nostro amico, compagno, che è la pietà celeste che Dio Onnipotente ci ha dato, che è la preghiera insieme al nostro angelo custode. L'angelo custode è il migliore amico spirituale, il più fedele. L'angelo nostro custode, che ci è stato affidato da Dio, è lieto di renderci buoni servizi all'anima che invoca, come risulta nella vita dei santi. Perciò ci si può servire dell'angelo custode per adorare la Divina Maestà, in particolare dei servizi di Gesù sacramentato. Quando le occupazioni non lo permettono di andare in chiesa a visitare Gesù, invitiamo l'angelo custode a fare la parte nostra, andare a fare l'adorazione. Qualunque formula è buona. Potrebbe dire anche questa: mio angioletto, amante del buon Dio, vai in chiesa un poco tu, vai ad adorare Gesù per me. E l'angelo va e poi dopo ritorna per continuare ad assisterci, a proteggerci, a illuminarci, a custodirci. E questa invocazione si può ripetere lungo il giorno, specialmente la sera, prima di prendere riposo, quando ci svegliamo durante la notte, quando riprendiamo la preghiera del mattino. E le adorazioni che rende l'angelo sono accolte da Gesù con amore, come se venissero rese direttamente all'anima. Ma soprattutto è la preghiera di adorazione che possiamo fare insieme alla celeste e perfetta adoratrice, che è la Beata Vergine Maria, in cui le sue adorazioni sono le più gradite alla Santissima Trinità. Lei che è il quasi complementum Santissima Trinità, figlia dell'Eterno Padre, madre dell'Eterno Figlio, sposa dello Spirito Santo, è lei la perfetta e la celeste adoratrice. È lei che sempre più ci può aiutare a fare le buone e dovute adorazioni. E quindi invochiamo la Beata Vergine Maria, che ci aiuti sempre più ad adorare il Divin Figlio Gesù, la Santissima Trinità. E qui un saluto e una conclusione, e chiediamo per la benedizione, per l'intercessione dell'Immacolata, per adorare la Santissima Trinità. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E la benedizione finale, il Signore sia con voi e con il tuo Spirito. Vi benedico Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Cari amici, un saluto a tutti. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.